abbonamento su uno degli ultimi atti del governo Berlusconi che riguarda la legge 40, la legge che ha regolamentato, seguendo le direttive della Chiesa Cattolica, la fecondazione assistita. Come ricorderete, la legge 40 vieta la diagnosi preimpianto ai portatori sani di malattie genetiche e ai malattatori sani di malattie sane, obbligandoli di fatto a mettere al mondo un bambino malato. Alcune sentenze di tribunali si erano pronunciate contro questa posizione, consentendo ad alcune coppie di poter effettuare la diagnosi preimpianto. Eugenia Roccella, sottosegretario alla salute, ministro della salute del governo Berlusconi, in uno degli ultimi atti del governo presieduto dal cavaliere Di Arcore, ha sancito, inviandolo appunto al Consiglio Superiore della Sanità, una serie di letture interpretative della legge in senso decisamente restrittivo. Ma chi creda che le cose siano cambiate con il successivo governo Monti non si faccia illusioni: anche nel governo Monti numerosi ministri sono in odore di Vaticano, quindi passiamo da un governo inginocchiato alla Chiesa Cattolica ad un governo inginocchiato alla Chiesa Cattolica. Ciao Martina.
Ciao a tutte e tutti.
Senti un po', una prima valutazione, poi parleremo ancora del governo Monti, anche per quello che riguarda la presenza all'interno dell'esecutivo di ben tre donne e ruoli chiave. Ma prima vediamo un po', come dire, questo impianto persistentemente statalista e vaticanista del governo.
Sì, come dicevi giustamente, la differenza, la cosiddetta discontinuità che praticamente ha all'unisono tutti i mass media più o meno mainstream hanno in qualche modo suggerito in questa settimana di passione tra il governo Berlusconi e questo governo Monti, non è così evidente. Se uno va a approfondire la presenza appunto dei ministri, senza voler approfondire ulteriormente quelle che possono essere semplicemente delle inclinazioni di tipo appunto teorico rispetto al cattolicesimo, ma volendo semplicemente fermarsi all'organicità di alcuni ministri, al Vaticano, in senso proprio al pensiero più retrivo del cattolicesimo italiano, in realtà di ministri ne saltano fuori molti. C'è ad esempio appunto Balduzzi, che è, guarda caso, ministro alla salute, quindi in un ruolo, in un ministero diremmo chiave, no? Per quello che è il disciplinamento dei corpi, soprattutto uno dei ministeri che più sta a cuore al Vaticano e al potere teologico. L'altro è Profumo, che è appunto ministro dell'istruzione. Torniamo nuovamente allo stesso questione del ruolo chiave dei ministeri chiave, e poi ai beni culturali Ornaghi, che è un altro cattolico. Questi sono i tre più importanti, perché comunque hanno un ruolo sia di riproduzione di cultura servita a quelli che sono i dettami cattolici, sia perché appunto il ministro della salute interviene in maniera molto più pesante in quelli che sono i disciplinamenti dei corpi, soprattutto dei corpi delle donne, come ben sappiamo e come è bene ricordato per quanto riguarda la sciagurata legge 40. Un altro e altri tre che sono appunto cattolici e ben inseriti in quelli che sono i contesti vaticani sono brevemente Riccardi, che è fondatore della comunità di Sant'Egidio ed è ministro della cooperazione internazionale. Un altro è Corrado Passera, cattolico, legato all'Intesa San Paolo, ministro dello sviluppo e delle infrastrutture, e cosa che ci fa molto piacere, è anche una donna, Paola Severino, avvocato penalista e ministro della giustizia. Ecco, tutti questi personaggi sono stati visti più o meno, con ruoli più o meno rilevanti, il 17 ottobre a Todi, dove si è tenuto appunto un convegno cattolico molto interessante, che è stato promosso da l'associazionismo e il sindacalismo cattolico più pesante, ovvero che ha più peso e più importanza di voce all'interno della politica italiana, tra cui ci sono le ACLI, la Coldiretti, la CISL, Confartigianato e naturalmente vabbè, Benedetto dalla CEI, perché ricordiamo appunto che proprio in quell'occasione, il 17 ottobre, Bagnasco, proprio a Todi, aveva chiesto un nuovo governo forte sostenuto da tutti. Quindi Monti da questo punto di vista sembra appunto aver ascoltato l'appello accorato insomma di Bagnasco e oltre ad averlo ascoltato a Todi gli ha regalato appunto 6-7 ministri che insomma adesso ci, come dire, ci allieteranno con le loro politiche di nuovamente di oppressione e di repressione. Che dire, non credo che, non solo non credo che ci sarà discontinuità, penso che la cosa più grave sia diciamo la cortina fumogena, diciamo l'oniricità che avvolge i lavoratori e le lavoratrici in primo luogo, che saranno quelli che pagheranno appunto la crisi, ma la pagheranno soda, perché questo governo è tutto fuorché un governo che può pensare, sempre che ci voglia dire che esista uno Stato, un governo che può fare interessi ai lavoratori, ovviamente qui stiamo parlando nel merito di quello che sono le illusioni e in qualche modo appunto le illusioni oniriche dei lavoratori e delle lavoratrici italiane. Comunque sembra che tutti siano molto contenti del fatto che Berlusconi se n'è andato. Probabilmente non è un caso che in Italia esista questa, appunto, questa bolla speculativa nel cervello delle persone, per cui si continua diciamo, ad illudersi che esista un messia o qualcuno che ci viene a salvare, oppure più semplicemente quello che poi sembra emergere dai giornali, come dire, questo atteggiamento rinnovatamente paternalista da parte di un governo di nonni poi sostanzialmente, no? Di appunto come a qualcuno ha anche definito capelli grigi e tailleur, addirittura due donne che sono nonne, quindi questo, come dire, da una parte questa rassicurante visione molto, molto familiare, molto domestica, dall'altra comunque come dire, questa autorevolezza data dai capelli canuti e in qualche modo la delega che noi poveri bambini infantili diamo nuovamente a qualcuno che in maniera appunto paternalista ci risolverà i problemi. Ecco, io penso che finché non capiamo che i problemi ce li dobbiamo risolvere da soli, non c'è Monti, Bersani e Berlusconi che tengano, insomma la questione della discontinuità è veramente qualcosa di illusorio. E la questione appunto è diversamente, come per esempio succede in altri luoghi, mi viene in mente con tutte le dovute differenze appunto di movimento, però in Grecia, in Spagna e in America non è un caso che bene o male la crisi sia stata gestita male dal nostro punto di vista, ovviamente dai governi di centro-sinistra, quindi come dire l'illusione in qualche modo il movimento o comunque l'espressione più conflittuale di quella che è la crisi che viene appunto a bussarci alla porta ogni giorno. L'illusione appunto lì non c'è neanche stata, perché l'espressione diciamo della governance di questa crisi è stata talmente sotto gli occhi di tutti che lì si è capito effettivamente che l'unica cosa da fare era di riprendere le piazze e di riprendere un conflitto. E in Italia appunto il berlusconismo invece ci regala nuovamente una stagione di illusioni, nel senso che noi usciamo da questo incubo che è stato costruito molto bene soprattutto dal centro-sinistra, che è un incubo di controllo delle masse, soprattutto delle masse elettoralizzate dal centro-sinistra, e quindi una rinnovata speranza, una rinnovata illusione verso un nuovo messia, che poi ovviamente fallirà, come ovvio che sarà, perché Monti comunque è espressione dei poteri forti e questo governo penso insomma non ci sia bisogno di spiegarlo ulteriormente. Tra l'altro il tecnicismo con cui è stato indicato è veramente qualcosa di paradossale e di pericoloso, perché se si pensa che alla difesa abbiamo un ammiraglio, non so quanti anni sono che questa cosa non avveniva, comunque abbiamo un ministero della guerra in tutto e per tutto senza nessun alibi, abbiamo appunto i cattolici nelle espressioni più dirette di quelli che sono appunto gli interessi del Vaticano, abbiamo agli ministeri economici o comunque di relazioni finanziarie membri illustri della Banca Centrale Europea, le stesse donne che fanno parte del governo sono tutte più o meno legate.
Parliamo di queste donne, perché sì, credo che in qualche modo l'interesse sia molto centrato sul fatto che per la prima volta, non è tanto la prima volta che ci sono delle donne ministro, ma è la prima volta che le donne sono in posizioni chiave per quello che riguarda i ministeri. Parliamo di ministeri come il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, quindi parliamo di ministeri di grande peso. E da sì. questo punto di vista, certo pensiero femminista ovviamente plaude pensando a questa logica lobbistica di appartenenza per la quale io mi sostengo ad un'altra, e quanto più potere avrà una donna, quanto più potere avranno le altre donne. Ma questo ha qualche cosa a che fare con quel femminismo che invece ha attraversato positivamente i movimenti e positivamente nel senso di innervarli di una componente libertaria, di una componente di autodeterminazione che alludeva all'individuo donna come all'individuo uomo, un qualche cosa di sensibilmente diverso da quello che oggi è rappresentato dall'apparente vittoria del femminismo.
Ma allora la questione, diciamo, è complicata, perché in realtà anche il femminismo che noi non riteniamo libertario, cioè quello, diciamo, istituzionale per intenderci, ma anche una parte, io aggiungerei, del femminismo cosiddetto antagonista, se diciamo quello, diciamo, istituzionale potrebbe applaudire, in realtà ha applaudito forse il primo minuto, mentre il secondo minuto si è già morso le mani, perché c'è stato un divorzio evidente, diciamo, tra il femminismo anche istituzionale e la nomina di queste ministre. Infatti adesso, insomma, vi illustro un po', diciamo, quelle che sono le curriculum vitae di queste donne e soprattutto l'idea che hanno di quella che è l'emancipazione delle donne. In realtà cortocircuita completamente, ma perché il grande problema che ancora esiste, che è sempre esistito all'interno del femminismo, è il fatto di non voler affrontare il nodo del potere. Il nodo del potere è un problema, soprattutto nel momento in cui si parla e si straparla, direi, di orizzontalità di pratiche, di reti di donne orizzontali che poi, come per magia, non si sa perché, improvvisamente devono avere, come dire, una delega, devono delegare al vertice, diciamo, delle istituzioni qualcuna che nuovamente dovrebbe fare nelle nostre veci quello che dovrebbe essere, cioè, il nostro lavoro quotidiano di liberazione. E questo è, diciamo, il cortocircuito che poi provoca questa grande difficoltà poi di aggarbugliamento e di aggiustamento di interessi, di lobby, ma soprattutto di stanze diverse che ci sono, perché, voglio dire, basti pensare, adesso poi torniamo anche sulla questione dei ruoli chiavi dei ministeri, che anche su questo, insomma, ci sarebbe da aggiungere qualche cosa. Ad esempio, il ministro dell'Interno, che è stata adesso nominata Anna Maria Cancellieri, è una di quelle che una delle prime cose che ha detto quando fu insediata come commissario straordinario a Bologna nel 2010, ha riferito questa frase agghiacciante, dicendo: l'8 marzo lo abolirei. E fin qui, come dire, io sono pure d'accordo, perché a me l'8 marzo, ma non per una questione, come dire, di memoria che non vale più, ma perché l'8 marzo in realtà non ha mai voluto dire niente di quello che poi si è in qualche modo introdotto successivamente, nonché oltre ad essere, appunto, una data che è quantomeno dubbia, perché l'8 marzo è una data che, insomma, è stata costruita, sarebbe molto lunga, diciamo, da affrontare in radio, però eventualmente magari ci facciamo una puntata apposta, perché è abbastanza simpatico vedere come è stato costruito poi il mito dell'8 marzo. Comunque, al di là di questo, lei dice: l'8 marzo l'abolirei, la donna non deve sentirsi razza a parte. Ora, io su questo, come dire, si può naturalmente sorridere, no? Però consideriamo che questa sarà quella che gestirà i CIE, quindi una che dice che le donne non devono sentirsi razza a parte, penso che sia tutto un programma, come dire, di intenti e soprattutto di approccio che non lascia spazio all'immaginazione. Sul fatto, invece, tornando un attimo indietro, poi ci torniamo su questo, sul fatto che in realtà questi ministeri non siano mai stati dati a delle donne, mi permetto di dissentire. Cioè, il Ministero dell'Interno era già stato dato a una donna, nel 1998 c'era stata Rosa Russo Iervolino, che forse non ricordiamo, ma che invece dovremmo ricordarci perché non fece, diciamo, prova di grande acume, di grande intelligenza. Al welfare, al cosiddetto welfare, che adesso lo chiamiamo così, comunque, diciamo, al Ministero dello Stato Sociale, c'era stata nel 1976 con il terzo governo Andreotti Tina Anselmi, nonché più recentemente, e non ce la ricordiamo, motivo ci sarà, nel 1996 Livia Turco. Quindi in realtà l'unico ministero, se così si può dire, tradizionalmente maschile è il Ministero della Giustizia, che appunto poi in questo caso va appunto a Paola Severino. Se vogliamo fare, come dire, un minimo di racconto di quello che sono queste, cioè di ciò che rappresentano, di ciò che hanno fatto queste tre donne.
Il fatto che siano tre insieme, ecco.
Sì, colpisce che sono tutte e tre insieme, infatti è l'elemento simbolico forte di questo governo, come dire, alla fine poi, cioè è un elemento simbolico forte per l'Italia, ma paradossalmente semplicemente aver recepito quelle che sono le norme che negli organismi internazionali ormai sono dal 76, dal famosi convegni appunto dell'ONU dal 76, mi viene in mente, da quelli dell'America Latina fino all'ultimo di Pechino degli anni 2000, quello che viene sempre continuamente ripetuto è che appunto le donne non devono in qualche modo riprodurre e essere relegate in ruoli anche apicali, ma comunque legati alla questione della cura, quindi normalmente venivano di solito appunto di là delle pari opportunità che in qualche modo gli va di prassi, ma questione della salute piuttosto che della cultura, cioè sono tutte le questioni in qualche modo legate a questa relazione di cura che si ha appunto o con l'infanzia o con la scuola o con l'istruzione o con la salute, perché va a che vedere con i corpi o con la salute del corpo, quindi in qualche modo ritenuti classicamente femminili. Quindi da questo punto di vista simbolicamente può avere un impatto in Italia, però ripeto, non c'è nessuna novità, è semplicemente, come dire, è il Monti tecnico che recepisce le norme internazionali, punto. Cioè fa sì che in qualche modo non si possa dire che l'Italia non è abbastanza moderna per convincere i famosi mercati o per convincere i famosi governi più forti come la Germania ed altri. Però l'elemento diciamo interessante in realtà è il curriculum vitae di queste donne, perché prendiamo ad esempio appunto questa Anna Maria Cancellieri, prefetto e commissario d'emergenza, è stato commissario, è commissario a Parma, straordinario, perché appunto sappiamo che a Parma è stata commissariata la giunta, lo stesso è successo a Bologna nel 2010, lei è stata commissaria a Bologna, e dal 72 lei è stata funzionaria del Ministero degli Interni, nel 73 è diventata prefetto e ha fatto una carriera incredibile, Genova, Vicenza, Brescia, Bergamo, Catania, quindi come dire una che la gestione della piazza quantomeno la conosce. E credo che noi appunto ne avremo a che fare con questa donna molto più spesso di quello che loro forse auspicano, perché non credo che la piazza, e mi auguro insomma che la piazza non sia tranquilla nei prossimi periodi, anche perché quello che si prevede non è certamente niente di rassicurante.
Ce lo auguriamo tutti che la piazza, certo, sia un po' meno tranquilla.
E però insomma è simpatico anche per dire, ricordare come viene stemperato questo ruolo così un po' arcigno, un po' cattivo, no? del Ministero degli Interni, che è sempre stato quindi il ministero cattivo, soprattutto per chi fa conflitto e fa movimento. E un giornale a caso mi leggo le tre righe con cui viene presentata e si dice: ecco il viso rassicurante di Anna Maria Cancellieri, un prefetto di ferro al Ministero dell'Interno, ma sembra una buona mamma di famiglia, anche lei come la Severino è nonna, e con questo noi ci dovremo sentire rassicurati, perché probabilmente forse invece delle manganellate ci darà tanti sculaccioni, e noi l'attendiamo, come dire, alla prova del 9. Invece Paola Severino, che è appunto ministro della giustizia, oltre diciamo a una voce un po' cattiva che sembra appunto indicare la sua segnalazione a Monti da Alfano, quindi questo getterebbe una luce, come dire, molto brutta, soprattutto per chi vuole questa fantomatica discontinuità col berlusconismo. La cosa invece interessante è che tra tutte le porcate che ha fatto ha difeso Gilberto Cardarossi, e che uno dice: chi cazzo è? È uno che è stato condannato a 3 anni e 8 mesi per le violenze alla Diaz, quindi come dire una servitrice dello Stato integerrima, mi pare, oltre ad essere stata vicepresidente del Consiglio della Magistratura Militare, quindi come dire da questo punto di vista c'è una continuità, come vediamo, all'interno del governo, non solo col Vaticano ma con quelli che sono i poteri forti della guerra. Oltre ad essere una ricastra non da poco, perché nel 98 ha dichiarato un reddito di 3 miliardi di lire, quindi noi abbiamo un ministro della giustizia che nel 98 si guadagnava 3 miliardi di lire. Voi fatevi i vostri conti su quello che è lo stipendio medio di un lavoratore e di una lavoratrice oggi, e mi dite poi se si può pensare di essere amministrati da personaggi del genere. E arriviamo ad Elsa Fornero, che è croce e delizia delle femministe odierne. Perché questa Elsa Fornero, che è stata strombazzata come una grande esperta di pensioni, nonché una che ha sempre lottato per l'emancipazione delle donne, salvo io non ricordarla, e magari sono giovane, per carità, è una delle teorizzatrici, appunto delle sostenitrici feroci del metodo contributivo a tutti i lavoratori. Quindi lei darà inizio alla, diciamo, dismissione delle pensioni di anzianità, il modello contributivo puro, da quello che mi risulta, ma non sono un'esperta, comunque taglierà drasticamente le pensioni, e non mi sembra, come dire, come primo passo, un passo che va verso le donne, considerando che le donne sono quelle che poi pagheranno di più non solo la crisi, ma sopravvivranno un becco d'un quattrino e forse neanche la pensione. Ma
anche perché le statistiche ci ricordano in maniera inequivocabile che la gran parte dei poveri sono donne.
Esatto, e non solo, ma poi visto che appunto lei è tanto, come dire, si è tanto sbattuta per l'emancipazione delle donne, l'elemento di parità che porta è semplicemente quello dell'innalzamento dell'età pensionabile appunto per le donne lavoratrici, e che mi sembra francamente una cosa che, oltre ad essere ingiusta, è anche ridicola, perché io sono anche d'accordo sul fatto che si debba pareggiare uomo e donna nelle pensioni, ma perché allora non lo facciamo a ribasso? Cioè, vale a dire, no? Cerchiamo di andare tutti in pensione prima, visto che le donne in qualche modo già ci vanno prima.
Infatti,
cerchiamo di farci andare,
ricordo,
anche di uomo.
Ricordo bene quando ci fu la questione dell'ingresso delle donne nell'esercito e nella polizia, e qualcuno diceva una questione di parità, e dal mio punto di vista la questione di parità era esattamente all'incontrario, non fare entrare nemmeno gli uomini nell'esercito e nella polizia.
Certo, senza dubbi. Dall'altra parte, voglio dire, anche questa signora ha un curriculum assolutamente eloquente, è stata vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza d'Intesa San Paolo, quindi torniamo nuovamente alle banche, a quelli che sono i poteri forti, alla finanza, eccetera. Vabbè, oltre ad essere docente di economia politica di Torino, quindi questo ci fa piacere, perché sicuramente sarà una bravissima tecnica, eccetera, è talmente brava che è stata consulente per la Banca Centrale Europea in Russia, in Lettonia, in Macedonia e in Albania, cioè vale a dire la metà almeno di quei posti che noi abbiamo bombardato allegramente per anni, e che grazie a questo bombardamento probabilmente abbiamo meritato, come dire, uno degli esperti italiani per voce della Banca Centrale Europea, che in qualche modo potesse agevolare lo smembramento e la fagocitazione finanziaria anche di quei paesi martoriati. Quello che poi oltretutto ci dovrebbe inquietare, oltre al fatto che goda della stima della Camus e della CGL, che insomma mi sembra un elemento di allarme non da poco, altro elemento di allarme peggiore è forse che viene stimata anche da Pietro Ichino, che sappiamo che infame che è, e sappiamo soprattutto che idea ha dello Stato sociale e della riforma delle pensioni. Quel che è peggio è che la signora Fornero, tra le varie frasi che ha dato, regalato in giro, una di quelle che mi è piaciuta di più e mi ha colpito di più è stato che lei si dichiara attratta dalla logica cogente del numero, e a me francamente è tornato in mente il Caligola di Camus, e ho avuto un brivido, diciamo, nella schiena, perché non so se l'avete mai letto, vi consiglio di leggerlo, non è certamente, come dire, un'idea di antiautoritarismo al potere, o quantomeno di, come dire, sensibilità femminile, se poi appunto è mai esistita una sensibilità femminile. La questione del divorzio col femminismo di cui parlavo prima è presto detto, nel senso che queste donne non esprimono e non portano avanti nessuna delle istanze del femminismo, neanche quello più moderato e neanche quello più istituzionale che abbiamo conosciuto con le esponenti più illustri di se non ora quando. Quindi evidentemente questo lavoro di lobby alla fine funziona poco. Quello che poi sarà lo psicodramma che probabilmente ci toccherà sopportare per i prossimi mesi, per i prossimi giorni, se queste non sono già morte o hanno ancora un neurone che gira, sarà l'ennesima riproposta di discussione surreale, formale, tecnica su quelle che sono le quote rosa, perché il problema ovviamente non è quello di mandare le donne nei ministeri chiave, che seppur giusto e opportuno non è sufficiente, ma devono essere anche femministe, cioè devono avere anche l'imprimatur del marchio di fabbrica, altrimenti cosa succede? Che queste vanno lì, se ne stanno sul loro seggiolone e poi per le donne non fanno una bene marita cippa. Quindi il problema è lo psicodramma, secondo me, poi alla fine dove
sta. Ma la riproposizione della stessa tesi alla faccia che la concretizzazione del potere femminile con ad esempio questi tre ministeri dimostri del tutto ampiamente che ci troviamo invece di fronte alla negazione di quello che è stato il femminismo. Ma se ci mandiamo delle femministe e non semplicemente delle donne, allora è tutto risolto. Io temo che invece,
certo,
in qualche modo ci troviamo di fronte alla palese dimostrazione che l'oppressione e la gerarchia non abbiano sesso.
Esatto, ma certo, soprattutto se poi si vuol fare un'operazione, come oggi si usa dire, di pink washing, ovvero per ammazzare meglio le persone in piazza, per come dire, infilarle in una cella con un ministro, un giudice compiacente e come dire, alla fine affamare le lavoratrici, ci mettiamo tre donne rassicuranti, magari anche nonne, come dire, abbiamo risolto il problema, no? Abbiamo ministeri femministi nel silenzio complessivo di tutti, sono tutti contenti, però nel frattempo nei CIE continuano a morire le donne, e oltre a morire gli uomini, continuano ad essere stuprate le donne in tutto il mondo, in tutta Italia, spesso anche dalle forze dell'disordine, succede tutto quello che è sempre successo da prima a domani. Però abbiamo appunto tre donne che con fare rassicurante continueranno esattamente a fare le stesse politiche di prima. Ma non sono sempre lì, cioè il problema è che noi continuiamo a avere, noi, non noi ovviamente, ma in giro, cioè l'idea per cui da una parte si diventa soggetti soltanto a patto di come dire, entrare in quelle che sono le norme statali, per cui l'unico modo per emancipare le donne è avere dei ministri donna o magari addirittura un presidente del consiglio donna, l'unico modo che ne so, per comunque sì, in ogni caso noi non si diventa soggetti se non attraverso il lavoro e attraverso lo Stato. Questo è il problema è non sciogliere il nodo del potere, non sciogliere e soprattutto coprire poi con una patina, con un alibi veramente ipocrita, quelle che sono le tanto strombazzate reti di donne, tanto orizzontali, tanto come dire democratiche, tanto legate alle decisioni assembleari, quando forse queste le assemblee vere in cui si prendono le decisioni, come ad esempio in Val di Susa, non le hanno mai viste probabilmente, non le hanno mai fatte, salvo poi dire: vabbè, abbiamo tanto discusso, abbiamo tanto ragionato, ora le nostre istanze ce le scriviamo su un bel quadernino e questo quadernino lo diamo in dono alla prima ministra, al primo presidente del Consiglio donna, che sicuramente adempierà a tutto quello che abbiamo deciso di fare. Ed è un po' buffo, insomma, no? Se ci pensiamo.
È venuto il momento di in qualche modo voltare pagina. Forse, come dire, è anche tempo di riprendersi gli slogan, no? Se non ora, quando? Soprattutto, se non io, chi per me?
Perché se
ricordi la conclusione della celeberrima frase, era proprio questa: se non io, chi per me? È una ripresa di soggettività individuale, di partecipazione diretta che parte da me, te, lei, l'altra, poi anche insieme nella relazione, ma soprattutto a partire da una consapevolezza forte che una cosa è l'autorevolezza, altra cosa è l'entrare pesantemente in meccanismi di gerarchia, quegli stessi meccanismi di gerarchia che per tanto tempo hanno segnato il senso del femminile e che oggi vengono fatti propri da un femminile che nel momento in cui si afferma, si nega, certamente sulla negazione, voglio dire, delle appartenenze, sull'attraversamento delle appartenenze, tanto si gioca di una scommessa di emancipazione, anzi meglio ancora di liberazione di ciascuna e di ciascuno, ma certo non facendo dei terrificanti passi indietro.